Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Chiamaci al numero verde 800 208 802.
15.34, buon pomeriggio da Antonella Palermo, da Gaetano Paradisi alla parte tecnica e saluto Patrizio Ciprari in regia. L'École Instrument de Paix in Italia, ovvero l'associazione Scuola Strumento di Pace, ha festeggiato i 40 anni di attività e lo ha fatto ieri con una vera e propria festa per la cultura, la presenza di 400 studenti provenienti da tutta Italia che sono stati ieri dall'associazione premiati alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma. Raccontarci come è andata, chi sono stati premiati e perché, è la professoressa Anna Paola Tantucci, presidente dell'associazione. Ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, a lei e agli ascoltatori.
Allora, chi sono questi studenti? Cosa ha significato questo concorso? Perché di concorso parliamo?
Sì, i nostri primi 40 anni in Italia dell'École Instrument de Paix, che è una ONG che è stata fondata a Ginevra nel 67 da Jean Piaget, il noto psicopedagogista, e da un editore di libri per ragazzi, Jacques Mulet-Thaler, ha avuto poi la prima sezione nazionale, oggi sono 40 in 40 paesi del mondo, in Italia nel 72, ad opera di un grande sportivo, Guido Graziani, che ha introdotto in Italia addirittura la pallacanestro ed è nata come sport, come strumento di pace, quindi se ne parla tanto oggi, già nel 72 lui lo pensava.
Pionieri.
Pioniere, e lui è stato anche presidente dell'IMCA, l'MICA, la grande associazione cattolica sportiva mondiale. E da allora è cominciato questo cammino in Italia, è durato 40 anni e ogni anno c'è stato un concorso per le scuole, sempre sui temi dei diritti umani e della pace, ma anche con grande attenzione al dibattito dell'attualità. Io voglio ricordare un titolo che era particolarmente bello, Globalizzare la pace, con la A di globalizzare come la chiocciola di internet, e il sottotitolo era Il contagio dell'educazione, finalmente un virus positivo. E quindi in questo modo antiretorico, ma invece profondamente legato alla vita, al dialogo, alla consuetudine, che l'École Instrument de Paix ha portato avanti questo discorso della pace, perché spesso la pace è vista in maniera astratta e vagamente retorica.
Vero,
invece,
vero.
Ed è questo che talvolta allontana, secondo me, da una visione. Sì. Invece i ragazzi la sentono profondamente e soprattutto lo esprimono nelle loro poesie. Il tema di quest'anno, che era un po' così, come posso dire, simbolicamente simile alla nostra mission, la scuola strumento di pace, era la scuola per la pace e i diritti umani, perché dopo un osservatorio di 40 anni, quanto è durato questo concorso, piuttosto longevo, devo dire che noi abbiamo visto quanto la scuola italiana ha fatto per la pace, e questo credo che le vada riconosciuto, e spesso non lo è, quindi lo voglio dire proprio spezzando una lancia a favore di tanti insegnanti, docenti elementari di tutti i livelli scolastici che tanto si adoperano perché la scuola sia un laboratorio di pace, un laboratorio di crescita di cittadini e di persone, insieme ovviamente alla famiglia. Ieri c'è stata una presenza delle famiglie quasi commovente e questo ci è piaciuto perché abbiamo capito che insomma così si fa comunità e ce lo hanno testimoniato.
Tra l'altro in una fase storica in cui l'immigrazione si riscontra moltissimo nelle scuole, quindi la sfida per operare in direzione della pace si fa sempre più difficile da un lato, ma necessaria.
Necessaria. Il dialogo interculturale è una delle nostre, diciamo così, finalità, perché oltre a promuovere questo concorso che mette in gioco tutte le energie positive, la progettualità e la creatività delle scuole, noi facciamo anche formazione degli insegnanti e formazione dei giovani. Siamo specializzati a livello europeo nella peer education, che sarebbe l'educazione tra pari, quindi studenti nostri formati in corsi e seminari a Strasburgo, a Bruxelles, a Budapest, insegnano ai ragazzi a diventare animatori, leader anche della classe, ma leader positivi, cioè capaci di coagulare i punti di vista, i pareri e le opinioni dei compagni, e sostituire la cultura della protesta e della violenza, pensiamo alle occupazioni, fra un po' arriva la stagione triste ogni anno, delle scuole, la cultura della proposta, e la proposta è difficile perché la proposta è una competenza e bisogna, mentre protestare è facile, basta dire no, costruire l'alternativa è difficile perché bisogna imparare a costruirla e quindi è una vera competenza civica ed etica.
E lei da insegnante qual è stata, nonché preside, lo sa molto bene. Vediamo un po' questi riconoscimenti che sono stati assegnati ieri.
Diciamo che giurie in cui sono presenti anche le istituzioni, il ministero, gli enti locali, premiano i ragazzi nelle varie sezioni del concorso, il giornale scolastico, la poesia come pace, la sicurezza a scuola, lo sport, invece poi giurie di giovani che scegliamo nei vari licei, nelle varie scuole, la nostra associazione ha 1085 scuole associate in Italia nelle varie regioni, designano da una terna che noi diamo loro le personalità del mondo della cultura e dell'informazione a cui vorrebbero dare un riconoscimento. Quest'anno per la poesia i nostri giovani poeti hanno scelto Elio Pecora, che considerano uno dei maggiori poeti contemporanei, e lo è. Lui scherzando dice sì, perché io sono sopravvissuto, perché è un uomo anche dotato di un sottile humor. In effetti è un poeta, scrittore, saggista, le sue fiabe sono particolari e bellissime, e lui ci ha regalato per questa nostra antologia che esce ogni anno, Poesia come pace, in cui sono raccolte le poesie selezionate dagli studenti di tutte le scuole che partecipano, quest'anno erano 400 le scuole e in tutta Italia ne abbiamo premiate 31, ma poi con la rappresentanza degli studenti siamo arrivati a 400 studenti. E Pecora ha scritto una bellissima, il premio che ha ricevuto è Le Prix International pour la Paix Jacques Millet-Taller, cioè dedicato al nostro fondatore, per la poesia per i diritti umani, e lui ci ha regalato una canzone per gli uomini da salvare, da pubblicare, di cui vorrei leggere.
Ma la prego.
La parte perché giustifica l'intitolazione del premio. Ditelo agli uomini, seminammo la terra per crescere alla vita, non per morire in guerra, e costruimmo strade e navi per andare, e ponti, piazze, stanze aperte per tornare, e cercammo parole per chiamare l'amore, e inventammo canzoni per allegrarci le ore. Quindi il discorso è proprio quello che la poesia nasce nel cuore dell'uomo, come dice lo statuto dell'UNESCO, e di lì che deve nascere anche la pace, non fuori ma dentro di noi.
Certamente. Gli insegnanti che ruolo hanno in tutto ciò?
Gli insegnanti sono, io penso come Paolo Freire, che la scuola può salvare il mondo. Purtroppo non è onnipotente, ha bisogno di un accordo di pace anche con le altre agenzie che si occupano della formazione dei giovani, ma sicuramente gli insegnanti sono proprio maieutici, e devo dire che nei laboratori di poesia che noi abbiamo scoperto nelle regioni e nelle scuole ci sono degli insegnanti di grande valore, e a loro io ho dedicato una riflessione che è presente in questo libro di poesie, concorso in cui per la giuria è il presidente Pino Colizzi, che ogni anno fa una specie di florilegio, no? Di fior da fiore, come diceva il Carducci della sua antologia, delle migliori composizioni presentate, e le illustra ai ragazzi, quali a loro volta gli rimandano qual era la loro vera intenzione, quindi è un bellissimo dialogo fra persone sensibili e intelligenti. Noi ogni anno, questo lo voglio dire e poi concludo con questo pensiero degli insegnanti, organizziamo il 21 marzo insieme alla Maison Internationale de la Paix di Bruxelles, che ci ha dato il premio Maestri della Pace nel 2006.
21 marzo, che se non sbaglio è proprio la giornata mondiale per la poesia.
Grazie dell'UNESCO. Organizziamo i tamburi per la pace. L'anno scorso erano in piazza 35.000 studenti in Italia. Cioè suonare i tamburi non per la guerra ma per la pace. I tamburini erano quelli che morivano per primi nelle battaglie ottocentesche ed erano dei ragazzi. Ecco, noi suoniamo i tamburi per la pace e i ragazzi recitano le loro poesie, e questo attraverso questo meraviglioso lavoro dei laboratori delle loro insegnanti. E a loro ho dedicato questa riflessione: semina un pensiero e raccoglierai un'azione, semina un'azione e raccoglierai un'abitudine, semina un'abitudine e raccoglierai un carattere, semina un carattere e raccoglierai un destino.
Meraviglioso, noi ci uniamo a questi versi che lei ha voluto dedicare proprio agli insegnanti, questa categoria così fondamentale per la formazione delle nuove generazioni e così bistrattate, diciamolo.
E quindi, sì, anche perché io penso che ognuno di noi, penso che anche gli ascoltatori che ci ascoltano, ha un ricordo forse bello e positivo di un insegnante che ha avuto. Io sono stata molto fortunata, ma insomma si può esserlo più o meno, perché sicuramente insomma ci sono insegnanti bravi, bravissimi, e altri meno bravi, però io credo che per ognuno di noi almeno un ricordo positivo ci sia.
Vediamo se i nostri ascoltatori ce lo vogliono raccontare in sintesi. Possono mandarci un sms, il numero è sempre 335 12 43 317. Io la ringrazio moltissimo di questa ventata di frizzanteria ogni un nuovo termine. Grazie ad Anna Paola Tantucci, della Scuola per la Pace e i Diritti Umani. Si parlava del fondatore di questa associazione Scuola Strumento di Pace, che aveva a che fare con la letteratura per ragazzi. Vogliamo restare su questo solco, ma anche sul solco di una figura che ormai davvero rischia di scomparire, che è quella dei librai, di cui peraltro parla oggi sulle pagine del Corriere della Sera anche Aldo Cazzullo, con un articolo da il titolo: senza le piccole librerie storiche le città italiane perdono l'identità. Ormai stanno chiudendo in molte città italiane, racconta Cazzullo, piccole e medie librerie. La crisi, scrive, addenta i piccoli, perché non sono a rischio soltanto posti di lavoro e volumi d'affari, sono pezzi di città che svaniscono, luoghi di aggregazione che vanno perduti, un patrimonio di cultura e di storia che si impoverisce, ed è evidente che si deve fare qualcosa. Lui avanza qualche proposta, poi appunto parla del ruolo cruciale dei librai, così come fa una persona che ho incontrato a Pordenone il mese scorso in occasione della Festa dei Libri a Pordenone Legge. Si tratta di un editore e di qualcuno che lavora proprio nell'ambito della letteratura per i ragazzi e nel campo dell'illustrazione, Alfredo Stoppa.
Come il sangue, come la notte. Ho visto il libro, diciamo, da una parte del banco e anche dall'altra, quindi insomma riesco un attimino, diciamo, a comprendere, diciamo, le problematiche diverse che possono avere un autore, un illustratore, che avendo anche una casa editrice che ha curato per anni e anni i libri illustrati, quindi conosco anche la fatica e il mestiere, diciamo, dell'illustratore. In questo momento, diciamo, faccio il lavoro che amo di più, che è quello di scrivere le mie storie, però metto a posto anche le storie degli altri col lavoro dell'editing, per cui insomma riesco a spaziare da una parte all'altra, insomma.
Quali sono le sue fonti di ispirazione come autore?
Ma come autore direi che la fonte di ispirazione è l'osservazione. Cioè, chi scrive deve avere occhi attenti e orecchie sventole, questo deve avere. Diciamo che è un lavoro chiaramente un po' autistico quello dello scrittore, però ogni tanto si esce dalle stanze e si ha bisogno di incontrare centinaia e centinaia di bambini e di ragazzi, perché molte storie possono anche nascere, diciamo, nel confronto, no? Nel confronto, incontro, scontro con i bambini e con i ragazzi, insomma.
Mi diceva che una è nata in treno.
Una è nata in treno, sì. La storia sembrava un corvo, è nata proprio... No, addirittura non in treno, questa è nata... Forse in treno ne è nata qualcun'altra, ma questa è nata in aereo. Un viaggio, diciamo, in Calabria, bellissime nuvole da vedere, quelle cose che capita raramente di entrare dentro, diciamo, queste architetture, no? Io avevo la fortuna di essere vicino al finestrino, me le stavo godendo, quando la vicina mi ha detto: le posso raccontare una storia? Io prima l'ho detto: no, signor, guardi, le storie sono fuori dal finestrino. Lei ha insistito e mi ha raccontato questa storia, no? Questa storia su questa sua paura bambina, no? Di questo babau, di questo uomo nero che ogni volta che la incontrava le diceva: guarda che ti mangio, no? E quindi da lì, diciamo, da questa sua storia, dopo, chiaramente, non quando sono sceso dall'aereo, dopo 2 anni, perché le storie rimangono dentro per tanto tempo e dopo però a un certo punto spingono. E bisogna, diciamo, raccontarle. Mi sono messo e ho raccontato, diciamo, questa storia che io, così scherzando ai bambini, dico è uno dei, è il mio figlio preferito, dei miei 30 figli questo è il preferito. E chiaramente ho messo dentro poi le mie paure, ho messo dentro le paure degli altri, pur rispettando in un certo senso la paura iniziale, diciamo, raccontatemi da questa signora.
Come si garantisce un buon risultato nel connubio immagine, illustrazione e parola in un libro per ragazzi?
È importante che i due autori, perché chiaramente sono due autori, quello che scrive le parole e quella, o quello che scrive le figure.
Alla pari.
Alla pari, sicuramente. Perché quando, diciamo, si accetta di scrivere un libro illustrato, lo scrittore non deve pensare di essere Hemingway e l'illustratrice non deve pensare di essere Van Gogh, no? Siamo lì. Io ho sempre teorizzato, diciamo, un incontro, una chiacchierata, non è tanto perché ti racconto la storia, ma ti parlo, no? L'illustratrice o l'illustratore ascoltano, spesso annuiscono e magari vanno a casa e ti tradiscono. I bravi illustratori sono quelli, ho scherzato un po', ma è vero, diciamo che sanno tradire nel senso, diciamo, che ogni tanto sì, ci sono delle adesioni, ma anche delle fughe rispetto, diciamo, a quello che sono le tue parole. Ma vuol anche dire privilegiare all'interno del testo che l'autore dà soprattutto quelle parti nascoste, quelle parti discoste, dove lo scrittore ha lasciato più aperto l'intervento stesso, diciamo, di chi diciamo, opera, di chi fa le figure. Perché altrimenti avremo anche, diciamo, una ripetizione, no? Infatti io anche nei laboratori così che faccio, sia per i bambini, ma soprattutto anche per gli adulti in questo caso, lo intitolo così: io, scrittore, scrivo, tu, disegnatore, disegni, noi due assieme raccontiamo.
Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passano intanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte.
Che stagione vive la letteratura per ragazzi?
È sempre stato difficile dal 1945 in poi, perché sappiamo benissimo che i dati ci dicono che se non è diminuita la lettura, non è che sia aumentata per gli italiani. Ma al di là di questo, insomma, ci sono stati dei momenti, qualche momento, diciamo, di grande vitalità, che soprattutto alla fine degli anni 80 fino, diciamo, alla metà degli anni 90, prima con le edizioni L, poi M edizioni, la vecchia M edizione addirittura prima, poi devo dire l'edizione C'era una volta, quella che ho avuto così l'ispirazione di creare, e altri casi editrici, l'ARC e così via, insomma. Poi c'è stato un attimo di stasi, diciamo, di omologazione più che altro. Adesso ci sono alcune piccole realtà, piccole e medie realtà di case editrici, da Orecchio Cerbo di Roma, da altre, diciamo, che lavorano sicuramente nella qualità.
I Topi Pittori, mi viene in mente.
I Topi Pittori, sì. E anche la stessa Margherita Edizioni, nel tempo soprattutto, mettendo nel loro catalogo un grande come Roberto Innocenti, che è uno dei 10 illustratori al mondo, che abbiamo lanciato noi, ma che, diciamo, adesso chiaramente quando noi abbiamo dovuto chiudere la casa editrice, la Margherita se ne è assicurata, diciamo, l'opera, così via. Insomma, si lavora, chiaramente i numeri, se, diciamo, facciamo un discorso sul libro illustrato, sull'albo illustrato, in Italia sono sempre numeri chiaramente molto bassi. Diciamo che un bestseller arriva a 2000 copie, insomma, può essere Roberto Innocenti che magari con i suoi libri straordinari può arrivare a 3000 copie e così via. Tiene soprattutto perché probabilmente, diciamo, il dislivello, no? L'abbassamento di vendite nel settore cosiddetto per gli adulti è più marcato.
Come si conquistano i bambini?
Ma con il rispetto essenzialmente si conquistano i bambini, non trattandoli né da bambini né da adulti, ma sono bambini, cioè né da piccolini, usando sempre questi terribili diminutivi, diciamo, né pensando che siano i piccoli chimici, i piccoli ingegneri, si trattano da bambini, li si deve rispettare l'età che loro abitano. Anche quando tratto dei temi particolari, la diversità, così via, cerco sempre di trattarla, come ci ha insegnato Vittorio Colvino, con estrema leggerezza, no? Più profondo e più intensi sono i temi, è più importante che lo scrittore li tratti senza retorica, no? Senza cadere in quella palude melmosa, no? che un pochettino, diciamo, che strizza l'occhio al sociale e così via, perché di questi libri io sono sempre stato un grande nemico, per cui quando ho trattato in diversi miei libri la diversità, ma non solo la diversità culturale, razziale, la diversità che c'è in ognuno di noi, perché io quando mi alzo la mattina e cammino sul marciapiede di una città la incontro nei due minuti la diversità. quindi cerco, diciamo, di raccontare questo, insomma, ho fatto storie dall'ultimo della classe, però nell'ultimo della classe, per esempio, lo racconto perché l'ho appena raccontato a una signora, io lo faccio diventare amico del primo della classe, no? Perché anche il primo della classe è un diverso in fondo, e lo posso spiegare con un esempio divertente. 2 anni fa all'Università di Padova, no? Dove tengo dei master proprio sul rapporto libro illustrato e testo, mi ricordo che una corsista alla fine della chiamiamola lezione ha alzato la mano e ha detto: le posso chiedere una cosa, signor Stopp? Ha detto: mi dica. Guardi, io sono sempre stata la prima della classe, ma le giuro che sono simpatica.
Oggi il libraio praticamente non esiste più.
Ahimè, sì. Totalmente no, perché c'è sempre qualcuno che fortunatamente tiene. Però il libraio che consiglia, il libraio che legge, il libraio che non è omologato, il libraio che non è assillato, diciamo, dalla presenza delle case editrici più importanti, più grosse, che nel loro catalogo chiaramente hanno tutto e il contrario di tutto, chiaramente viene un pochettino a diminuire la sua presenza, no? Che poi è una presenza, diciamo, che è fatta proprio di suggerimenti, no? di consigli, di far capire, diciamo, all'acquirente che tu quel testo effettivamente, no? Non è che lo conosci dall'inizio alla fine, però ne hai percepito lo spirito e sei in grado, diciamo, di trasmettere le sensazioni che quell'autore, quell'autrice ha dato a te. E questo è sempre stato, secondo me, un modo affascinante per intendere il mestiere di libraio, insomma. Questo viene un po' a sparire perché spesso anche molte librerie, soprattutto nelle grosse città, sono legate a catene, ormai sappiamo benissimo dove. Magari ci saranno cooperatori che sanno lavorare, ma spesso ci sono dei venditori, diciamo, e molto spesso il cliente è abbandonato a se stesso, insomma.
E come si fa? Perché alcuni clienti lo reclamano.
Alcuni clienti lo reclamano, però è abbastanza difficoltosa la cosa, immagino.
Manca un anello.
Manca un anello, sì, perché il libraio ha anche questa funzione qui. Chiaramente il libraio è un commerciale, perché per vivere più libri vende, meglio è. Però nello stesso tempo non dovrebbe mancare, diciamo, quell'afflato un pochettino di proprio come dicevo prima, di suggeritore, di trasmettere, no? Si può trasmettere conoscenza, ma è molto importante, diciamo, abbinarla anche all'entusiasmo, no? Anche questo funziona, anche se vogliamo, diciamo, nel discorso con i bambini, con i ragazzi, no? I bambini poi percepiscono, sappiamo perché lo siamo stati pure noi, sono un po' delle carte assorbenti, no? Cerchiamo di farle assorbire delle cose positive invece, diciamo, che delle cose banali.
Sogna ragazzo, sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania.
E tra un quarto d'ora circa ci risentiamo, sempre sintonizzati in diretta sulla Radio Vaticana, e andiamo a Pordenone.